ieri sera, perché era tardi, perché la mia lingua era un po' non sciolta bene, volevo chiarire quello che ho detto al riguardo che Gesù è più di Dio, perché non è stato molto chiaro. Dio è Padre, Figlio e Spirito Santo. Dio Padre non è Dio Figlio, Dio Figlio non è Dio Spirito Santo, però Dio Padre, Dio Figlio e Dio Spirito Santo non sono tre Dii, ma è un solo Dio. E non c'è una cosa nell'essere umano o nella terra o nell'universo che può essere un paragone a Dio per far capire chi è Dio. La cosa che io penso che si potrebbe usare per capire un po' questo mistero di Dio è che nel libro di Primo Giovanni, Giovanni scrive di Dio che è due cose: Dio è amore, ma lui anche scrive che Dio è luce. Io uso la luce come un esempio per far capire chi è Dio. Che Dio è uno, la luce è una sola cosa. Cosa esce da questo lampadario o dal sole? Nessuno lo sa, veramente. Però questo lo sappiamo. Se chi di voi mi vede? Perché mi vedete? Esatto, c'è qualcosa della luce che vediamo, ma vi fa male quando entra nell'occhio? Lo sentite quando entra nell'occhio? No, non lo sentite. La luce si vede, ma non si sente, giusto? A Roma, d'estate, e anche delle volte pure d'inverno, se uscite per strada, non sentite il sole quando batte sul petto, quando camminate? Fa caldo, giusto? Questa luce si sente, ma non si vede, giusto? Quanti di voi avete questi nuovi elettronici dove col sole prendono le onde e creano elettricità? Come si chiamano? I pannelli solari. I pannelli solari ricevono luce che non si sente né si vede perché viene trasformata in onde elettriche. Dunque, se posso usare questo come paragone, Dio Padre, cominciamo con Dio Spirito, con Gesù. Gesù, quando era sulla terra, Dio si è fatto carne, era Dio che si è visto, ma non si è sentito, cioè come toccare. Lo Spirito Santo è Dio che si sente, ma non si vede, e Dio Padre è Dio che né si vede e né si sente, però è un solo Dio. E Dio è quello che è, noi lo descriviamo nella Bibbia come onnipotente, onnisciente, onnipresente, l'Eterno, il Santo, l'Altissimo e così via. Perché non ci sono termini sufficienti nella lingua umana di poter descrivere la grandezza, l'infinità di Dio. Perché Dio è Dio. Ed è sempre stato Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo, e sempre sarà Dio Padre, Dio Figlio, Dio Spirito Santo. E per salvarci, Dio Padre ha mandato Dio Figlio, e Dio Figlio ha mandato Dio Spirito Santo per la nostra salvezza. Il Figlio è diventato soggetto alla volontà del Padre, e lo Spirito Santo soggetto alla volontà del Padre e del Figlio. E poi dopo diventeranno, quando la salvezza nostra è terminata, saranno di nuovo come erano. Dio non può cambiare, è immutabile, non cambierà, non è cambiato mai e cambierà. Però una cosa è cambiata nel giorno in cui nacque. Veramente è cambiata quando Maria ha concepito nel grembo Gesù. Perché in quell'istante Dio ha ha preso su di sé un corpo umano. Il Dio che non cambia mai, in un certo senso si è trasformato, che adesso è Dio e uomo. E questa corpo umano, lui l'avrà per sempre, perché quando noi andiamo in cielo vedremo sempre Gesù ancora con i fori nelle mani, i piedi e il buco nel costato. Quel corpo umano l'avrà sempre. Ecco perché i testimoni di Geova sempre dicono che Gesù è una creatura, è inferiore a Dio. E per dare loro un po' di spavento, dico no, Gesù non è inferiore a Dio, è infatti più di Dio, perché è Dio e anche essere umano. è chiaro adesso, perché Dio non può cambiare e non cambierà mai, soltanto che adesso avrà per sempre un corpo umano. E attraverso quel corpo umano noi possiamo vedere Dio. Senza quel corpo umano non avremmo mai potuto vedere Dio. Quando siamo in cielo vediamo Dio attraverso Gesù, ma non come Dio Padre, Dio Figlio e Dio Spirito Santo si vedono e si parlano tra di loro. Spero che questo sia chiaro. Allora, torniamo al libro di Giobbe. Noi abbiamo finito il primo ciclo di dialoghi e stiamo entrando nella seconda ciclo di dialoghi. Ce ne sono tre in tutto. Vorrei essere un po' breve con quello che dicono i tre amici, perché loro ripetono molto quello che hanno già detto, soltanto che diventano più accaniti e aggressivi verso Giobbe. La parte teologica si trova nei discorsi di Giobbe, perché lui nel lottare con le sue sofferenze e, diciamo, lottare nel dibattito con i tre amici, comincia a riflettere sulla fede e comincia a ragionare e comincia a capire Dio ancora di più. Così noi cominciamo in capitolo 15 di Giobbe. Giobbe è appena finito di parlare della risurrezione: se un albero tagliato rinverdige, se c'è l'acqua, ma dell'uomo, punto interrogativo. E poi lui si appella al Dio che sta pensando che è il suo nemico, perché sa che veramente non lo è. Però si sta comportando, però sa in un qualche momento nel futuro. E lui dice: o volessi tu nascondermi nel soggiorno dei morti, tenermi occulto finché l'ira tua sia passata, fissarmi un termine e poi ricordarti di me. Così già comincia a capire che ci deve essere per forza una risurrezione, che noi sappiamo che verrà con la spiegazione da Cristo Gesù. Quando lui dice: io sono la risurrezione e la vita, noi abbiamo una chiara spiegazione di che cos'è. Come sia, adesso Elifaz vuole rispondere a Giobbe, ed versetto 2: il saggio risponde forse con vana scienza, si gonfia il petto di vento, si difende con chiacchiere inutili, con parole che non giovano a nulla. E questo versetto 4 adesso è molto importante a riguardo quello che lui crede. Tu puoi distruggi il timore di Dio, sminuisci la preghiera che gli è dovuta. Ora, questo qui è abbastanza importante, perché uno dei motivi che i tre amici si sono aggrediti con più violenza e forza verso Giobbe, perché loro ritengono: se lui continua a predicare in questo modo e parlare in questo modo, è abbastanza convincente di quello che sta dicendo, che tutti abbandoneranno la legge della retribuzione, dicendo che no, Dio non punisce i cattivi, Dio non benedici, perché ce ne sono troppi esempi nel mondo, e la gente comincia ad abbandonare la religione. E questo è il loro timore, che Giobbe potrebbe diventare un capo di trascinare le persone via dalla fede. E se leggiamo nel Nuovo Testamento di Gesù, i farisei e gli scribi hanno pensato la stessa cosa di Gesù, che loro hanno pensato che Gesù sta trascinando via il popolo da Dio, perché stava dicendo tante cose che loro insegnavano, però Gesù dice no, non è corretto. Vi ricordate in Marco capitolo 7, quando gli chiesero perché non vi lavate le mani, perché secondo gli ebrei lavarsi le mani era molto importante, e Gesù dice, oh, ma queste tradizioni vostre negano la parola di Dio. Infatti guarda l'esempio del Corban e quelli tutti. E fecero la stessa cosa con l'Apostolo Paolo, dicendo che Paolo sta predicando contro il Tempio, contro la legge, contro la nostra fede. Questi amici pensano di Giobbe di fare la stessa cosa, che lui sta diventando la capobanda per distruggere, e così loro si sentono più obbligati di mettere Giobbe a posto e di correggerlo. Versetto 5: la tua iniquità ti detta la parola ed adopri il linguaggio degli astuti. Avete capito già l'interesse, cioè l'atteggiamento del loro cuore, che dicono che quello che dice Giobbe è iniquità, e sono tutte parole astute, non parole vere. Vorrei saltare fino a versetto 8, e questo è ironico, molto ironico, perché quello che Elifas dice, lui pensa in un modo, ma noi che siamo i lettori lo capiamo in un altro modo. Versetto 8: hai forse sentito quanto si è detto nel consiglio di Dio? Noi come lettori possiamo rispondere? Sì, perché noi abbiamo letto capitolo 1 e 2. Giobbe non ha letto capitolo 1 e 2, però noi che conosciamo il libro sappiamo che alla fine Giobbe entrerà nel consiglio di Dio, perché Dio viene e parla con lui direttamente. Così Elifas voleva dire questo, che tu non parlerai mai con Dio, sei talmente fuori la fede che non puoi capire la verità. Ma in realtà è vero quello che sta dicendo di Giobbe. Andiamo a versetto 13 fino a 15, e questo si riferisce di nuovo a capitolo 4, lo spirito notturno, quello spirito che io ritengo che è demonico, che non parla da parte di Dio, ma è uno spirito ingannatore. Lui dice: come tu volgi la tua collera contro Dio, ti lasci uscire di bocca tali parole? Chi è mai l'uomo per essere puro, il nato di donna per essere giusto? Ecco, Dio non si fida nemmeno dei suoi santi, i cieli non sono puri ai suoi occhi, quantomeno quest'essere abominevole e corrotto, l'uomo che tracanna l'iniquità come acqua. Che belle, cioè, sai quando uno... Questo è Giobbe, però non acqua, iniquità. La poesia, cioè le figure, le immagini sono molto vive. Ora, questo ritorna a quello che ha detto lo Spirito in capitolo 4, e questo è chiave per capire dove sono in errore i tre amici. È vero che Dio non si fida di noi? È vero o non è vero? Non è vero per niente. L'Apostolo Paolo che dice in Corinzi, secondo Corinzi capitolo 4, Dio ha messo tesori in vasi di argilla. Ed in secondo Timoteo Paolo parla del Vangelo in quattro capitoli, nomina il Vangelo quattro volte. Senti che dice in versetto 12: custodisci il buon deposito per mezzo dello Spirito Santo che abita in noi. Custodire che significa? Guardare, proteggere, il buon deposito, che cos'è? È questo tesoro che Paolo aveva nominato, che è il Vangelo. È il racconto di Gesù nato da una vergine come un essere umano in forma di carne, senza peccare, ha vissuto una vita perfetta, ha compiaciuto Dio sia positivamente, cioè che ha compiuto la volontà di Dio, ma anche negativamente, cioè ha subito da Dio tutta la sua ira per un sacrificio per noi sulla croce, in modo che noi potessimo essere salvati. La sua risurrezione dalla morte garantisce la nostra risurrezione. E questo è il buon deposito. E Paolo dice, custodiscila. In capitolo 2, versetto 7, lui dice, sopporta le sofferenze per il Vangelo come un buon soldato. In capitolo 3 dice, queste sono le parole che conosciamo in tutto il nostro modo, tu invece preserva nelle cose che hai imparate, di cui hai acquistato la certezza, sapendo da chi le hai imparate e che fin da bambino hai avuto conoscenza delle sacre scritture, le quali possono darti la sapienza che conduce alla salvezza mediante la fede in Gesù Cristo. Ogni scrittura è ispirata da Dio, è utile, e qui c'è un chiasmo, vediamo se lo trovate, utile a insegnare, riprendere, correggere, educare alla giustizia, perché l'uomo sia completo e ben preparato per ogni opera buona. Vi ripeto il chiasmo: A, insegnare; B, riprendere, che è negativo; correggere è negativo, che bilancia riprendere; ed insegnare è positivo, che bilancia insegnare è bilanciato con educare. Insegnare, riprendere, correggere, educare. Avete visto il chiasmo? L'avete mai notato questo? Spero di darvi il desiderio di leggere la Bibbia cercando queste cose, perché aiuta la memoria a ricordare in quali ordine vengono. E questo Dio fa in modo che noi possiamo essere completi e preparati per ogni opera buona. Cioè il risultato di conoscere Dio e di fare cose, opere buone. E poi egli finisce in capitolo 4, predica la parola, insegnala. Questo è Dio ce l'ha dato per preparare noi in modo che la possiamo dare ad altri. Così Dio si fida di noi. Qual è il piano di Dio per portare il Vangelo al mondo? Il piano suo è di mandare angeli? No. Qual è il piano suo? Noi, la Chiesa. La Chiesa è il metodo che Dio ha deciso. Dio si fida. Lui avrebbe potuto mandare lo Spirito Santo per farlo, mandare angeli per farlo, però ha deciso di utilizzare noi. E così questo è Elifaz è completamente fuori del binario. Tornando a capitolo 15 di Elifaz, questo è un altro chiasmos, A, B, A. Non è teologico, cioè quello che dice non è che ci insegni qualche teologia, è scritto A, B, A, in modo che possiamo facilmente ricordare i versetti ed anche per mettere enfasi su il versetto 26 e 27. Se noi, che non lo leggo tutto, però se leggiamo da 17 fino a 24, egli descrive la legge della retribuzione, che i malvagi saranno puniti, i malvagi avranno cattivo tempo. L'empio è tormentato tutti i giorni, pochi sono gli anni riservati ai prepotenti e così via. Se leggiamo da 27 fino alla fine, Aveva la faccia coperta di grasso, i fianchi carichi di pinguini e siera, ma egli non si arriccherà nelle sue proprietà, cioè, ripete, e nel mezzo, A, B, A, nel mezzo sono 25, 26, il perché? Perché ha steso la mano contro Dio, ha sfidato l'Onnipotente, gli è slanciato audacemente contro sotto il folto dei suoi scudi ricurvi. Così i malvagi saranno puniti, il perché i malvagi saranno puniti. Questo è un altro di questi chiasmi che è per bellezza, per poesia, ma anche per aiutare la memoria. Che ci porta a versetti 31 a 35, che dice che il malvagio non resterà sulla terra a lungo, sarà molto breve la sua durata perché è talmente malvagio e cattivo. Che ci porta al capitolo 16, che è la risposta di Giobbe. Su questo vorrei fermarmi un poco di più, perché qui Giobbe fa un'altra salita di fede. Vorrei quasi leggere tutto il capitolo. Giobbe allora risponde: di queste cose, scusami, di cose come queste ne ho udite tante. Siete tutti consolatori molesti. Cioè, io non adopero molto la parola molesto. Voi capite cosa significa? Ok, io ho dovuto cercare in Treccani che significa la parola. E vorrei darvi un esempio personale di questo, come Giobbe si sente. Vi ho detto ieri sera che ho passato appena, non molto dopo convertito, un periodo nella mia vita molto nera, che pensavo che Dio con piedi di piombo si è cascato su di me con quei stivaloni di esercito di guerra e che mi stava calpestando. Comunque in quel periodo che ero molto abbattuto nell'anima mia, la chiesa dove frequentava, sai che i giovani fanno ogni tanto dei incontri con altri giovani, così la nostra chiesa si è aggregata con altre chiese e tutti i giovani insieme. Allora, chi portava avanti lo studio quella sera non mi conosceva, infatti conosceva poco di cose, e nella sua modo di ad operare, lui voleva che ogni giovane che era lì scrivesse qualche domanda che lui poi, raccogliendo questi fogli, poteva poi descrivere, cioè rispondere alle domande. Io ho scritto quelle che mi sono sentito, queste parole: perché mi odia Dio? Punto interrogativo. E lo dà. Quello là, il mucchio di carte li comincia a scartare e arriva alla mia: perché mi odia Dio? Ah, questo qui certo non è un credente. Io mi sono sentito non credente. E poi ha cominciato a fare un discorso su di me, inventando cose, in base a quella frase. Io purtroppo, voi sapete che c'è un po' il problema di parlare. Appena che lui ha fatto questo, mi è venuto lì, e così ho cominciato a dibattere con lui, come Giobbe, sì, il mio amico, ha detto: ah Mario, sappiamo che eri tu che hai scritto quella cosa. Comunque mi sentivo in quella sera, proprio in quella e poi adesso posso guardare e dire: quell'uomo era un consolatore molesto. Perché non mi ha aiutato per niente. Infatti ha fatto come questi tre. Comunque, allora andando avanti, versetto 3: non ci sarà una fine alle parole vane. Sta parlando ai tre amici. Loro parlano solo vanità. Che cosa ti provoca a rispondere? Cioè, questo si vede che si sono scaldati adesso. Anch'io potrei parlare come voi se foste al posto mio. Se potrei mettere insieme delle parole contro di voi e su di voi scrollare il capo, cioè per prenderli in giro, potrei farvi coraggio con la bocca e il conforto delle mie labbra vi calmerebbe. E adesso passiamo, e lo voglio leggere, perché dal versetto 6 fino al versetto 17 si rivolge verso Dio. Ah, ho dimenticato a dire questo ieri sera. La maggior parte dei discorsi di Giobbe sono preghiere, sono rivolti a Dio, e ce ne sono tanti. No, ho dimenticato di dire questo. Nel libro Giobbe prega quasi in ogni ciclo del dibattito. I tre amici non pregano mai. Nonostante che lui si sente in queste condizioni, nonostante che lui si sente che è Dio che è gli è nemico, lui rivolge a Dio. Per esempio, quello che ho letto nel versetto, o volessi tu nascondermi nel soggiorno, è una preghiera, sta parlando direttamente a Dio. Questo è molto importante, che lui tiene il rapporto con Dio, nonostante che si trovi in questi guai. Questo è molto importante, l'avrei dovuto dire ieri sera. Comunque, allora, lui sente che Dio è il suo amico. Senti la poesia di versetto 6. Se parlo, il mio dolore non ne sarà lenito. Se cesso di parlare, che sollievo avrò? Quella forma poetica è molto bella. Se io dico negativo e positivo, perché la Bibbia ne ha tanti, non sto dicendo bene o male. Se dico, per favore, camminate, cioè tu, qui quando vedi i ragazzi, per favore, camminate, non correte. Stai dicendo due cose o una sola cosa? Una sola cosa. Dal lato positivo, camminare, fate questo. Dal lato negativo, cioè non fate questo. È come direzione. La Bibbia, Dio, essendo un grande educatore, istruttore, parla sia al positivo e al negativo contemporaneamente per poter insegnare meglio. E qui Giobbe fa la stessa cosa. Se parlo, una cosa che fa, il mio dolore non sarà lenito. Se non parlo, negativo, cioè cesso di parlare, non avrò sollievo. Cioè, è così. Questa frase è molto ben costruita. Questa è la poesia ebraica, così è costruita. Ora, purtroppo, Dio mi ha ridotto senza forza, ha desolato tutta la mia casa, mi ha coperto di grinze e queste testimonie contro di me. La mia magrezza si leva ad accusarmi apertamente. La sua ira mi lacera e mi perseguita. Digrigna i denti contro me. Cioè, questa è ovviamente metaforica. Se l'avete presente. Infatti io ogni mattina vado in piscina per un'ora di nuoto perché sono diabetico. E c'è un uomo che mi fa questo ogni mattina. Quando parla, quando si arrabbia, è brutto. Potete vedere Dio che fa questo? Non lo fa mai. Però Giobbe nella sua immagine, cioè proiettando su Dio. Però questo è tutto metaforico. Così a Dio. Il mio nemico, cioè Dio, aguzza gli occhi su di me, aprono larga contro me la bocca e mi percuotono per oltraggio le guance. Si mettono tutti insieme a darmi addosso. Dio mi ha dato in balia degli empi. Mi getta in mano dei malvagi. Vivevo in pace ed egli mi ha soccorso con violenza. Mi ha preso per la nuca e mi ha frantumato. Ce l'avete presente? Pum! Certo che è metaforica, però sta dicendo cose molto dure su Dio. Mi ha posto per il suo bersaglio, i suoi arcieri mi circondano, egli mi trafigge i reni senza pietà, sparge a terra il mio fiele, apre sopra di me breccia su breccia, mi corre addosso come un guerriero, mi sono cucito un cilicio sulla pelle, ho prostato la mia fronte nella polvere, il mio viso è rosso di pianto, sulle mie palpebre si stende ombra di morte. Eppure, non è l'eppure famoso di Galileo, eppure le mie mani non commisero mai violenza e la mia preghiera sempre pura. Così descrive Dio come il suo nemico. Conoscendo la storia, e Giobbe non conoscendo capitolo 1 e 2, non conoscendo che non è Dio, ma è il diavolo, è Dio che si vanta dalla lealtà e la fedeltà e l'integrità di Giobbe, ha permesso a Satana di colpirlo in questa maniera. Giobbe pensa che è Dio. Però quando noi passiamo da questo momento in versetto 18, vediamo la fede di Giobbe. Cioè, appena che dice queste cose di Dio, senti che dice: «O terra, non coprire il mio sangue». Questa è un'altra forma di poesia. La terra è una persona? No, però Giobbe la tratta come se fosse una persona. O terra, non coprire il mio sangue. Non vi sia luogo dove si fermi il mio grido. Senti che dice adesso. Già fin d'ora, ecco mio testimone è nei cieli e il mio garante è nei luoghi altissimi. Gli amici mi deridono, ma Dio si volgono piangenti, ma a Dio si volgono piangenti gli occhi miei. Sostenga egli la ragione dell'uomo presso Dio. Ora, non appena che lui ha detto tutte quelle parole in capitolo 16 a riguardo Dio è il mio nemico, lui dice che il mio testimone sta in cielo. Chi è questo testimone? È Dio. Leggiamo Salmo 89,37. Salmo 89,37. La salmista dice: «Sarà stabile per sempre come la luna, e il testimone che è nei cieli è fedele». Dio è il testimone in cielo che è fedele. E anche in Romani capitolo 1, versetto 9, in Romani 1, versetto 9, leggiamo: Paolo scrive: «Dio, che servo nel mio spirito, annunziando il Vangelo del Figlio suo, mi è testimone che faccio continuamente menzione di voi nelle mie preghiere». E questo io trovo veramente quasi al di là di quello che potrei comprendere. Dopo che Giobbe ha detto tutto quello che ha detto in capitolo 16, che Dio è mio nemico, di girare come all'improvviso e dire: no, Dio mi sarà testimone, perché Dio è veritiero, Dio è giusto e santo, e Dio sa che io sono innocente, nonostante che ha appena detto tutte quelle cose. In capitolo 17, versetto 3, dice: «O Dio, deposita la mia cauzione presso di te, se no chi altro vorrebbe porgermi la mano». Così Giobbe si appella al vero Dio che lui conosce per essere testimone per lui davanti a questo Dio che si sta comportando in un modo che non conosce, ma non è il vero Dio. E per Giobbe poter passare, mentre che sta in queste sofferenze, e questi diciamo passaggi di fede, è una meraviglia. E questo è un grande aiuto per noi, perché quando noi siamo battuti in problemi gravi e cominciamo a pensare: Dio, dove sei? Perché sono così? Mi sembra che mi hai abbandonato. Dove sei? Dove sei? Di poter riflettere su quello che sappiamo sicuro di Dio, che è scritta, le promesse di Dio, di poter, come Giobbe, arrivare a stare saldi. Posso far guardare un momento due brani nel Vangelo secondo Marco? Si abbinano insieme. Vi ricordate quando i discepoli erano nella barca ed Gesù dormiva, a parte Alfredo, perché è talmente stanco che può dormire da qualunque parte, che uno può dormire in una barca che sta facendo così per il vento e le onde stanno a riempire la barca, significa che Gesù o era veramente stanco o è veramente a pace con Dio, perché lui dorme. E i discepoli, impauriti, vanno a Gesù e dicono: ma non ti curi di noi, cioè non noi, io, noi e te, noi dodici. Gesù si alza e dice, come lo dice in italiano? In italiano dice, ah, taci, calmati. E le onde si sono fermate tutto il piatto, ed essi furono presi da gran spavento. Ma Gesù dice, non avete ancora fede? Avete notato? E lui dice, perché siete così paurosi? Notate il verbo, in tempo? Siete. In tempo? Presente. Così avevano paura prima di svegliare Gesù e hanno ancora paura dopo svegliato Gesù, dopo il miracolo. Continuano a avere paura. E poi lui dice, non avete ancora fede, e si abbinano fede e paura. Tenete questo presente nella mente e andiamo alla storia di Jairo, in versetto 35, lui adesso ha finito di parlare con la donna col flusso di sangue, mentre egli parlava ancora, vennero della casa del capo della sinagoga dicendo, tua figlia è morta, perché incomodare ancora il maestro. Ma Gesù, udito queste parole, stava dicendo, non temere, soltanto continua ad avere fede. Lui abbina di nuovo fede e paura. Come con i discepoli, qui con Jairo, fede. Qual è l'abbinamento di fede e di paura? Se uno ha fede, non ha paura. Se ha paura, distruggi la fede. La fede è quello che tiene la persona in mezzo alla paura e lo porta a Dio. E la fede è basata cioè la fede in se stessa non ha nessun valore. Aiutatemi con la parola. Sai, nell'esercito, quando devono salire un muro molto alto o una montagna, c'è una cosa con tre grappi e la tirano su.
Grampino.
Come si chiama?
Grampino.
Grampino?
Grampino.
O rampino. Quel rampino... Qual è la forza di quel rampino? La forza di quel rampino dipende su cui si appoggia, perché non c'è nessuna forza su sé. Se e aggrappa, per esempio, una torta di panna, però se aggrappa su una roccia, ha potere. Cosa altro è molto debole e facile? Non una torta di panna. Eh? La paglia, esatto. Allora, la fede è... Come si chiama la cosa di nuovo? La grappola. La nostra fede è come la grappola. Funziona solo se si attacca su Dio, perché Dio è la roccia. Fede e paura sono abbinati. Se hai fede, non hai paura. Se le cose vanno storte, se le cose vanno male, se cominci a avere timore... Oh, che succede di me? Dio mi ha abbandonato. Significa che non hai fede, ma se hai fede, oh Signore, capiti quel capiti, io mi rivolgo a te e mi affido a te per sempre. Giobbe fa proprio questo in questo capitolo. Il mondo stava crollando intorno a lui, pensava che Dio era il suo nemico, però la grappola la butta su e si attacca sul vero Dio. E lui dice... Egli mi sarà testimone. Questa per me è una meraviglia, un aumento di fede che lui dimostra. Lui si lamenta dell'onore, perché all'epoca loro, come noi italiani, perdere onore, perdere in presenza delle altre persone era molto, molto importante di tenere onore. Se la perdi è una cosa terribile, quello lo dice in versetti 5 a 9. Però in versetto 10, questo adesso fa capire di nuovo che le cose fra Giobbe ed i tre amici stanno andando male. Quanto a voi tutti... Tornate pure, fatevi avanti, ma fra voi non troverò un saggio. Li ha già scartati. E poi parla della sua morte che sarà molto vicina. E questo ci porta al capitolo 18, che è il secondo discorso di Bildad. E Bildad ripassa in molto dettaglio la legge della retribuzione, che Dio punirà i malvagi, non nomina Giobbe, però se leggi attentamente le parole che sta dicendo, è chiaro che ha in mente Giobbe, sta descrivendo Giobbe senza usare il nome di Giobbe. Comunque noi all'inizio sì, di nuovo c'è questo scontro tra Giobbe e loro, si cominciano a riscaldare le anime. Allora Bildad di Suac rispose e disse: quando porrete fine alle parole, riflettete e poi parleremo. Perché siamo considerate come bestie? Cioè, significa un branco di mucche o di buoi. Perché siamo agli occhi vostri degli esseri impuri? E se vedi la nota nella Bibbia, invece di essere impuri, perché siamo degli stupidi agli occhi? Quello penso che era più vicino a quello che intendeva, che loro pensavano che Giobbe ritenesse che fossero stupido. Stupidi, infatti lo erano, però nel modo loro non lo voleva dire tanto apertamente. Leggiamo solo alcune cose, questo ve lo leggo solo per la poesia A, B, B, A. Senti queste parole, versetto 5. Sì, la luce dell'empio si spegne, la fiamma del suo fuoco non brilla. La luce si oscura nella sua tenda e la lampada gli sta sopra si spegne. Che gli sta sopra si spegne? Allora, vedete la poesia? Luce, luce, fiamma, lampada. Perché all'epoca quelle lampade avevano quelle piccole fiammelle, non erano come noi accendiamo una lampadina. Vedi la poesia? Non brilla, spegne. Su tenda, sopra di lui si spegne. Questa è la poesia ebraica. Spero che vi sto annoiando se vi faccio vedere la poesia ebraica, perché è scritto molto 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 bello per poter avere un effetto anche sulle nostre emozioni mentre che leggiamo. La teologia influisce il cervello, la mente, ma la poesia influisce le emozioni, che diventa più parte di noi. Leggo solo alcune di queste cose che lui sta dicendo. Poiché i suoi piedi lo traggono nel tranello, versetto 8, va camminando sulle reti, il laccio afferra il tallone, la trappola lo ghermisce, sta nascosto in terra per lui un'insidia, si sentono, il suo sentiero lo aspetta un agguato e così via. Sta parlando di Giobbe, che se continua in questa direzione, di sicuro Dio gli piomberà addosso come i cacciatori agli animali ed sarà distrutto. Questo ci porta al capitolo 19 e questo è l'apice della salita di fede di Giobbe, capitolo 19. Arrivato a questo punto, rimane sul cima della montagna e da qui in poi è tutto livello, cioè non cadrà giù nella fede, rimane a questo punto. E così questo è molto chiave a riguardo lo sviluppo della fede di Giobbe. Lui comincia e di nuovo c'è questo scontro tra lui e loro, questi tre. Fin quando mi affliggerete e mi tormenterete con i vostri discorsi. Ah, aspetta, ho mancato un versetto. Torniamo al capitolo 15, versetto 11. Questa è quasi una barzelletta a questo punto. Capitolo 15, versetto 11. Forse leggo 10. Che sono fra noi uomini canuti e anche vecchi che più attempati del tuo padre? Fai così poco caso delle consolazioni di Dio e delle dolci parole che ti abbiamo rivolte? È quasi una barzelletta, no? Dopo che l'hanno maltrattato, le dolci parole che ti abbiamo rivolte, perché loro pensano che sono stati dolci, però noi lettori, perché abbiamo capito capitolo 1 e 2, abbiamo visto lo svilupparsi del dibattito, sappiamo che questo non è, se qualcuno parla così, ok, l'ho dimenticato a leggere, quello è molto importante. Allora, tornando, adesso è il momento di Giobbe di rispondere a loro nella stessa maniera. Versetto 2, fin quando mi affliggerete e mi tormenterete con i vostri discorsi? Che bei discorsi, questi tormenti. Sono già 10 volte che mi insultate. 10 è il numero letterale o figurativo? Figurativo, sì. Perché 10? Completo. Cioè, avete fatto il tutto, non c'è più niente da dire. Oh, zitto e basta. Sono già 10 volte che mi insultate e mi vergognate di malmenarmi. Oh, e non vi vergognate di malmenarmi. Ammesso pure che io abbia sbagliato, il mio errore concerne me solo. Ma se proprio volete insuperbire contro di me e rimproverarmi la vergogna in cui mi trovo, allora sappiatelo, chi mi ha fatto torto mi ha avvolto nella rete è Dio. E così lui di nuovo ritorna che Dio è suo nemico. Questo è versetto 7 fino a 12. Ecco, io grido violenza e nessuno risponde. Imploro aiuto e non c'è giustizia. Dio mi ha sbarrato la via e non posso passare. Ha coperto di tenebre il mio cammino. Mi ha spogliato della mia gioia. Gloria, su gloria. Mi ha tolto dal capo la corona. Mi ha demolito pezzo per pezzo e io me ne vado. Ha sradicato come un albero la mia speranza, ha acceso la sua ira contro di me e mi ha considerato come suo nemico. Le sue schiere sono venute tutte insieme e si sono spianate la strada fino a me, hanno posto il campo intorno a me, alla mia tenda. Dio ha chiamato il suo esercito come un esercito nemico che ci mette intorno alla città per fare un assedio, e così vede Dio. Lui si sente completamente abbandonato da tutti, versetto 13 in poi. Egli ha allontanato da me i miei fratelli. I miei conoscenti sono diventati degli estranei a me, mi hanno abbandonato i miei parenti e gli intimi miei mi hanno dimenticato. I miei domestici, le mie serve mi trattano come uno straniero, ai loro occhi sono come un intruso. Chiamo il mio servo e non risponde, devo supplicarlo con la mia bocca. Senti questo numero, versetto 17, il mio fiato ripugna a mia moglie, faccio pietà a chi nacque nel grembo di mia madre, cioè i suoi fratelli e sorelle. Questo di nuovo sente verso Dio, ed arriviamo al versetto 23. È chiaro che lui descrive bene le sue emozioni. Prima di leggerlo, aspetta, l'avete già letto? L'avete già letto il versetto 25? Oh, bene, facciamo un piccolo sondaggio. Dio ha nomi, Dio Padre, Dio Figlio, Dio Spirito Santo, Yahweh e il Signore sono i nomi di Dio, ma Dio ha tantissimi titoli che descrivono la sua persona. Per esempio, vi do uno, perché non vi voglio dare tanti. Per esempio, Dio a volte è chiamato il Santo. Adesso vorrei chiedervi di dirmi quale titolo di Dio spontaneamente esce nella mente per primo. Quale titolo? Qualcuno vuole darmi un titolo?
Il Giusto.
Il Giusto. Eh? L'Onnipotente.
L'Altissimo.
L'Altissimo. L'Eterno, il Salvatore,
il Signore,
il Misericordioso. Sai perché l'ho fatto? Perché volevo vedere se questo che Giobbe adopera esce fuori, e di solito non esce mai fuori, il Redentore. Il Redentore. Vi leggo il brano e poi ne parliamo. Sta dicendo questo dopo tutto quello che abbiamo letto in capitolo 19. Dio mi è nemico e Dio mi ha fatto allontanare tutti i miei nemici. Anche mia moglie pensa che il mio fiato puzza, è scappato lontano da me come se avesse mangiato 4 teste d'aglio. Allora, versetto 25. Sta dicendo questo mentre che ha appena detto quello. Ma io so che il mio Redentore vive e che alla fine si alzerà sulla polvere, e quando dopo la mia pelle sarà distrutto questo corpo, senza la mia carne vedrò Dio. Io lo vedrò a me favorevole. Io contemplerò, lo contempleranno i miei occhi, non quelli di un altro, il cuore dal desiderio mi si consuma. Il Redentore. Sai perché non l'adoperiamo? Perché nella nostra società non la utilizziamo. Allora, un momento che trovo la pagina. Il Redentore. Noi cantiamo, no, forse è meglio che leggo prima. Questo è il titolo di Dio, Isaia 54, versetto 5 e 6. Isaia 54, versetti 5 e 6. Spero che dopo che abbiamo parlato del Redentore vi vengano brividi e la pelle d'oca per quanto è bello questo insegnamento su Dio. 54, versetto 5 e 6, Dio dice: poiché il tuo creatore è il tuo sposo, il suo nome è il Signore degli eserciti, il tuo Redentore è il Santo di Israele, e sarà chiamato Dio in tutta la terra, poiché il Signore ti richiama come io Dan abbandonato. Il suo nome è il Signore degli eserciti, il tuo Redentore è il Santo di Israele. E leggiamo anche Isaia 44, 6. Isaia 44, ci sono tante altre volte che viene adoperato, ma ho scelto solo due. 44, 6 dice: così parla il Signore, Re di Israele e il suo Redentore. Allora, perché noi non adoperiamo molto spesso Redentore? Perché non fa parte della nostra cultura. Volete la parola ebraica? È Goel, Goel. El è il nome di Dio in ebraico, Goel. Ed prima devo definire chi è il Goel, il Redentore, e quali sono i suoi doveri, cosa deve fare. La cosa importante da tenere presente è che il Redentore è sempre parente, il parente più stretto. Alfredo e Massimo, vi posso usare come esempi? Ok, non sarà possibile, ma comunque siete gli unici che conosco che siete fratelli. Allora, il Redentore o il parente di famiglia, cioè è sempre Redentore parente. Noi lo chiamiamo solo Redentore, ma gli ebrei avrebbero capito Redentore parente, Redentore di famiglia. Così quando Isaia scrive che Dio è nostro Redentore, che sta dicendo? Che Dio è il nostro parente più vicino. In questo caso noi adesso sappiamo qual è la parentela con noi e Dio, padre e figlio. Non mi già venire i brividi, la pelle d'oca di pensare che Dio usa questi termini per parlare a noi. Allora, cosa fa il Redentore? Noi in Italia, anche in Canada, noi abbiamo un sistema di sicurezza e di giustizia che a noi non è necessario un Redentore. Perché se, per esempio, io vengo in casa tua e faccio un furto, tu non chiami Alfredo, vero? Tu ho detto qualcosa?
Chiama
la polizia, esatto. Noi per protezione, noi chiamiamo polizia, chiamiamo i giudici, chiamiamo qualcosa. Però all'epoca della Bibbia si difendevano tra loro in famiglia. Non so se è corretto, ma come la mafia, cioè cosa nostra. Cioè se tu tocchi qualcuno di famiglia mia, tutta la famiglia viene contro te. perché si dovevano in qualche modo difendere. Così se uno veniva ucciso in un omicidio, il redentore di famiglia era obbligato di andare ed uccidere la persona, l'omicida, quello che ha ammazzato te. Se volete i numeri, è Numeri 35, 19 e Deuteronomio 19, 6 a 12. Ecco perché Israele ha dovuto avere per forza le città di rifugio. Perché se per esempio io stavo a tagliare il legno con una accetta e la testa dell'accetta, mentre che io facevo così, sparava e ha preso qualcuno in testa per sbaglio, non che lo volevo uccidere, io per essere sicuro e salvo potevo correre a una città di rifugio in modo che il redentore di sangue non mi poteva uccidere. Avevo lì in quella città un tribunale davanti ai lediti e loro avrebbero deciso se l'ho ucciso con intenzione o se era per sbaglio. Secondo, perché all'epoca c'erano tanti ladri che giravano, sai, come si chiamano quelli gruppi di persone che vanno di città in città a rubare?
Sciacalli?
Briganti. Allora, se un brigante viene e mi prende, o se io per motivo sono in debito e devo chiedere soldi a qualcuno e mi sono indebitato e o anche mi vendo in schiavitù, mio fratello, cioè facciamo che sei tu, sarebbe l'obbligo di Alfredo di venire, soldi suoi, pagare per risistemarti e mettere in terra.
Grazie, buona salute.
Buona a saperlo. Questo è Levitico 25, versetti 23 a 24 e 39 a 55. La stessa cosa della mia proprietà, non solo della mia persona. Se perdo la mia proprietà, il mio fratello vicino di parentela deve venire e riscattare la mia casa. Levitico 25, 25. Mo arriviamo a quello molto conosciuto, che è il matrimonio levirato. Matrimonio levirato, lo sapete cos'è il matrimonio levirato? Ecco, se tu per esempio non hai figli e muori e tocca a Alfredo di sposare tua moglie e fare un figlio, il primo figlio non è di Alfredo ma è il tuo e porti il tuo nome e gestisce la tua proprietà e i suoi beni. Così Alfredo paga e dà. E questo è tutto il libro di Ruth è basato su questo principio. Boaz è il redentore di famiglia che sposa Ruth perché Ruth è parentela a Naomi, perché lui non ha obbligo verso Ruth, lui ha obbligo verso Naomi, perché Naomi ha perso il marito, che è più il figlio ancora non è in linea. Però Boaz sposando Ruth aiuta Naomi, perché dicono che un figlio è nato a Naomi. Il figlio nato è di Naomi, è la storia. Questo è il matrimonio levirato. Questo era molto importante per gli ebrei, perché la terra di Israele, a chi apparteneva tutto il territorio di Israele? Chi era il proprietario? Era Dio. E loro dava l'uso della sua terra alle famiglie, alle tribù divise in sezioni, e queste divisioni di terreni non potevano andare oltre i limiti che Dio ha creato. Così se una famiglia mancava, quel pezzo di terreno non poteva passare a un'altra tribù, doveva essere qualcuno di quella tribù. E l'ultimo erano andare in tribunale se qualcuno aveva fatto qualche ingiustizia, che è Salmo 119, 154 e Geremia 34. Così il Redentore è una persona di famiglia. Ora, adesso torniamo a Giobbe capitolo 19. Lui dice che il mio Redentore vive. Allora, chi è il Redentore? È Dio. E dice queste parole, appena finisce quello che dice di Dio in capitolo 19, dal versetto 7 fino a versetto 22, che Dio è il suo nemico e Dio lo ha fatto allontanare da tutti i suoi parenti. Poi si ferma e di nuovo, cioè, vede Dio attraverso quel velo, vede il vero Dio e non il Dio che sembra attuale, e riesce ad attraversare il velo ed aggrapparsi di nuovo, e dice che Dio è mio Redentore e che alla fine si alzerà sulla polvere. Now, questo è molto importante, perché dove si trova Giobbe in questo momento? È sdraiato sulle ceneri e sulla polvere, e così vede che il Dio, il suo parente più stretto, più intimo, si metterà accanto a lui. E poi questo: e quando dopo la mia pelle sarà distrutto, cioè la sua morte, senza la mia carne vedrò Dio. Questo è risurrezione. E già abbiamo l'insegnamento della risurrezione in capitolo 19. L'abbiamo già accennato prima, ma qui è chiaro, in capitolo 19 Giobbe. Infatti ho dimenticato, c'è ancora un altro versetto che parla della risurrezione nell'Antico Testamento, molto più chiaro, sia da Daniele che da Isaia. Sapete qual è? Il versetto quando Mosè vide Dio nell'arbusto, quella pianticella che era tutta in fiamme, e Dio parlò con Mosè. Cosa ha detto Dio? Cosa ha detto? Io sono il Dio di Abramo, Isacco. Questa frase, perché dice della risurrezione? I verbi sono a che tempo? Passato, presente o futuro? Io sono il Dio. Se io dico a voi, il mio padre è vivo, o se il mio padre era vivo. Se è vivo, uso il presente. Se non è vivo, uso il passato. Quando Dio dice, io sono il Dio di Abramo, Isacco e Giacobbe, significa che sono morti o vivi? Però erano sepolti. Infatti erano sepolti quasi da 400 anni, forse Abramo forse 600 anni, Giacobbe forse 400-450 anni. Però parla al tempo presente. Ecco già dove si capisce la risurrezione. Ecco il modo in cui Dio, e Giobbe lo capisce, questo mi fa venire proprio nel cuore. Nonostante tutte le difficoltà e i problemi che sta passando, nonostante che c'ha questi tre amici che lo cercano di buttare giù, ragionando su quello che sa di Dio, arriva alla verità e questa fede lo trascina avanti. Lui lo vedrà. E come ho detto, non mi ricordo se l'ho detto quando l'ho detto, nel Messia, il canto di Giorgio Federico Handel che parla del Messia, quando parla della risurrezione non cita il Nuovo Testamento, non cita Gesù in Giovanni, non cita Paolo in Primo Corinzi, cita questo versetto: io so che il mio Redentore vive. La risurrezione, molto molto bella. Possiamo fare pausa adesso, finiamo questo capitolo. Giobbe finisce con versetti 28 a 30 per dare a loro un ammonimento. Se voi dite come lo perseguiteremo, mentre la radice della tribolazione è già dentro di me, temete invece per voi stessi la spada, perché furiosi sono i castighi della spada, affinché sappiate che c'è una giustizia. Se noi teniamo questo presente, in capitolo 42 Dio dice a loro: voi non avete parlato bene di me come mio servo Giobbe, e lui sacrificherà per voi, che non vi distruggo. Ok, facciamo la pausa adesso.